Che belli che siete. Allora, intanto grazie per l'accoglienza e grazie a Pietro, a Mauro, a Don Matteo, vedi che cura che ha. Grazie. E benedico il Signore per questo tempo che ci dona di condividere insieme. E io questa mattina, mentre pregavo nella mia stanza, il Signore ha messo alcune cose nel mio cuore. Quindi quando succede questo, voi capite bene, uno prepara qualcosa e poi c'è il gioco delle carte che vengono incartate di nuovo e uno si fida di Dio, però io resto comunque fedele a quello che ho preparato, ma do precedenza a quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Intanto riprendiamo le parole della preghiera. Perché il Signore ci ha portati qui? Ce lo ha già detto. Per rinnovare la chiamata, Matteo 1. Per lasciare tutto ciò che è anche importante. Le reti erano importanti per pescare. Non è che erano delle cose superflue. Erano importanti. Senza reti non si può pescare, vero? Lasciare per poter andare, e poi si inserisce un'altra parola, il Salmo, che dice: io guarirò le vostre ferite, vero? Quindi tre punti: rinnova la chiamata, ci chiede di lasciare qualcosa, guarisce il nostro cuore. Capite bene, il ministero comporta combattimenti, ferite, ogni tanto in infermeria bisogna andare, e poi ageo, coraggio e al lavoro. Quindi ci chiama, ci chiede di lasciare, si prende cura di noi per stare meglio, no? Perché noi possiamo prenderci cura dei fratelli con la stessa cura, con la stessa modalità, con lo stesso amore con cui lui si prende cura di noi. È bellissima questa cosa, è vero o no? È quasi commovente. Ma questo lo spostiamo alla fine, perché alla fine noi chiederemo al Signore di guardarci, di chiamarci di nuovo, di aiutarci a lasciare, di guarire il nostro cuore e di donarci che cosa? La gioia di poter andare e di poter servire, il coraggio di poter andare, anche la forza di poter andare. Questo è quello che già ci ha detto il Signore. Non ho portato da casa qualcosa, lo prendo dalla preghiera che abbiamo vissuto. Questa mattina sentivo nel cuore che il Signore desidera in noi, nella nostra vita, nel nostro ministero, un risveglio. È come se ci fosse un torpore, è come se ci fosse anche un'abitudine. Ci siamo anche abituati a fare delle cose. È come se il Signore volesse venire a ravvivare, a risvegliare, a scuotere tutto ciò che ormai è entrato anche in una sorta di rassegnazione, sì, che possiamo fare. Questa è la tentazione più grande che può entrare nella vita di un pastorale e di una comunità. Quindi fissiamo questi punti e cerchiamo di capire in che modo far entrare il tema di questa mattina. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno e gareggiate nello stimarvi a vicenda. Questo è forse uno dei versetti più belli, ma più sfidanti, più esigenti della parola di Dio. Ci chiede di amarci gli uni gli altri con affetto fraterno. E i fratelli non ce li siamo scelti, ma ci sono dati. Anche Francesco dice: a un certo punto il Signore mi dette dei fratelli. Francesco probabilmente pensava di fare una vita di preghiera, una vita contemplativa, non immaginava di dar vita a un'opera così grande, e iniziano ad arrivare i primi fratelli e lui dice: perché? Cioè io ho fatto la mia scelta. E poi capisce che il Signore gli dona dei fratelli e inizia quest'opera straordinaria. un giorno in Basilicata, mentre Giovanni, un fratello del comitato regionale, parlava della fraternità, disse: e noi i fratelli non ce li siamo scelti, ce li ha donati il Signore, probabilmente non avremmo scelti questi fratelli nella comunità, o forse probabilmente non avremmo scelti questi membri di pastorale. Lui disse: possiamo pure togliere probabilmente, e disse: io non avrei scelto Pietro, Matteo, fece dei nomi imbarazzanti, poi lui è molto simpatico nel presentare le cose, e lì abbiamo capito che il Signore dona dei fratelli, noi siamo chiamati ad accogliere i fratelli che il Signore ci ha donato. Voi avete iniziato la preghiera con come bello e come da gioia che i fratelli stiano insieme, e subito dopo un canto sulla misericordia. Probabilmente questo testo, questo salmo, lo avrà scritto una mamma. Cioè una mamma dice: come bello e come da gioia che i fratelli stiano insieme. E la mamma ama tutti i figli alla stessa maniera. E quante volte noi diciamo: ma perché Dio non gli cambia la testa? Cioè perché quello, perché quella? Perché Dio è come la mamma, ci ama tutti alla stessa maniera. E c'è una chiave di lettura della fraternità. Qual è la chiave? Dell'accompagnatore è la misericordia. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. Guardate quanti elementi entrano in questa riflessione di questa mattina e quanti spunti lo Spirito ci ha donato. La parola ci invita a vivere una gara, a stimare i fratelli, a dare valore ai fratelli, una stima e un valore più alto di quelli che i fratelli possono dare a noi. Cioè noi dobbiamo superare nella stima, nel valore, quello che i fratelli hanno nei nostri confronti. Questa è la base della vita di un pastorale. Ma c'è un'altra parola, un altro elemento che ha aggiunto Pietro nella sua presentazione. Questa parola presuppone una paternità. C'è un padre. Se noi ci riconosciamo figli, è perché ci riconosciamo fratelli, è perché siamo figli dello stesso padre. Allora attenti, qui noi questa mattina siamo chiamati ad entrare in un mistero, che è il mistero del corpo. Qui, se noi entriamo in questo mistero questa mattina, nel mistero del corpo di Cristo, e ci riconosciamo membra dello stesso corpo, chiamati a servire, a esercitare una funzione per il bene del corpo stesso, allora noi riusciremo a capire anche questo tema, non come una catechesi che ci spiega delle dinamiche e dei concetti, ma come una profezia che ci viene rivelata dallo Spirito. Quando la parola di Dio ci viene consegnata, tutta la parola di Dio è profetica e noi dobbiamo entrare in questa profezia. E quindi la profezia che lo Spirito ci dona oggi è quella del corpo. A Pentecoste nasce la Chiesa, nasce la comunità. E questo è un mistero grande, e in questo mistero straordinario lo Spirito desidera farci entrare oggi. Voi immaginate il mistero della Chiesa. Negli anni, dalla Chiesa delle origini a oggi, quanti santi, quanti vescovi, quanti laici, quanti uomini, quante donne hanno contribuito alla costruzione. E questa costruzione vede anche la nostra partecipazione oggi. La Chiesa non è altro che questa bellezza di Dio che viene ad abitare in mezzo a noi e ci dona di partecipare alla vita della Trinità e addirittura a prenderci cura del corpo stesso. Allora, questo tema noi lo riusciamo a far incarnare nella nostra vita nella misura in cui lo Spirito ci dona di comprendere il mistero della Chiesa, il mistero del corpo. Io vorrei tanto che nei vostri cuori adesso si aprisse una finestra che è quella della preghiera, e durante questo insegnamento ognuno di voi potesse chiedere allo Spirito: Spirito Santo, rivelami questo mistero grande, ma rivelami anche la bellezza di essere innestato in questo corpo. Allora permettiamo allo Spirito questa mattina di farci entrare in questa parola profetica, ma di rivelarci la nostra vera identità. E se noi riconosciamo l'identità e la vocazione del mistero della Chiesa e l'identità e la vocazione di ognuno di noi, è fatta. Possiamo vivere in questa dinamica di gara, di gareggiare, perché riconosciamo il fratello parte, non esterno, parte della mia vita. Allora proviamo a mettere degli elementi perché lo Spirito possa rivelarci questa verità. Lumen Gentium 4. Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra, il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa affinché, ascoltate bene, i credenti, quindi tu, noi, avessero così attraverso Cristo accesso al Padre in un solo spirito. E qui già si accende una lampadina. Tu hai accesso al Padre per mezzo di Gesù in un solo spirito. Seconda parte. Egli introduce la Chiesa nella pienezza della verità, la unifica nella comunione e nel mistero, nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, l'abbellisce dei suoi frutti. Forse ci fermiamo poco a riflettere sul mistero e sulla nostra vera identità. Come cristiani e come comunità siamo Chiesa di Cristo, viviamo per grazia. Viviamo per grazia questa condizione che ci rende membra dello stesso corpo. La nostra vocazione quindi è vivere innestati nel corpo di Cristo e servirlo secondo la grazia ricevuta. Lo Spirito Santo ci rende partecipi di questa vita divina e questa è la comunione con la vita trinitaria che ciascuno riceve come dono dallo Spirito Santo. Lo Spirito quindi ci comunica la vita divina, ci dona di entrare in relazione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, per grazia. Già qui c'è tanta roba, è vero o no? Ma ancora siamo all'aperitivo. Qui si apre un mondo per grazia, quindi non per buoni propositi, non per sforzo, per grazia. E che significa per grazia? Catechismo della Chiesa Cattolica 1997. La grazia è una partecipazione alla vita di Dio. La grazia è una partecipazione alla vita di Dio. Ci introduce nell'intimità della vita trinitaria. Aspetta. Questo adesso lo dobbiamo leggere al singolare. La grazia è un dono che ti permette di partecipare alla vita di Dio, ti introduce nell'intimità della vita trinitaria, tu, proprio tu. E quando la parola arriva nel nostro cuore così forte, precisa, il magistero arriva, la nostra umanità dice, proprio tu, il mio peccato, il mio... tutto vero quello che dice la tua umanità, ma non viene da Dio, viene dalla tua umanità o da altri. La tua dignità è stata riscattata da Cristo, dal sangue di Cristo. E se Lui ti fissa lo sguardo e ti chiama e ti dice vieni e seguimi, perché farò di te pescatore di uomini, tu ti devi fidare o della tua umanità e andartene come fece il giovane ricco, o seguirlo e lasciare le reti. Lasciare le reti, sapete che significa? Che tutto quello che fai non è farina del tuo sacco, ma è grazia. Allora cambia la musica, è vero o no? Quindi noi, il Signore non ci vuole consegnare un insegnamento, non ci vuole far capire, ma ci vuole provocare. Ci vuole provocare perché? Perché tu ti devi riappropriare di questa dignità e ci devi credere fino in fondo. Per questo sarai disponibile a dare la vita come i santi, altrimenti erano degli illusi. si hanno dato la vita è perché hanno capito profondamente questo. E come l'hanno capito? Si sono arresi alla grazia che ha operato questo, introdurli nella intimità della vita trinitaria. Mediante il battesimo il cristiano partecipa alla grazia di Cristo, capo del suo corpo, come figlio adottivo, sempre il numero 1997. Egli può ora chiamare Dio Padre in unione con il Figlio unigenito, riceve la vita dello Spirito che infonde in lui la carità e forma la Chiesa, che infonde in lui il suo amore e gli dona di amare con lo stesso amore con cui il Padre e il Figlio si amano, che si chiama? È pazzesca sta cosa, sì o no? Cioè, è come se nelle processioni d'amore tra il Padre e il Figlio, in questo circuito d'amore, a un certo punto, in virtù del battesimo, Dio decide di aprire questo cerchio e di immettere Mauro in questo cerchio, di immettere Pietro, Matteo, Rosario. E noi entriamo in questa intimità e ci amiamo con lo stesso amore con cui il Padre e il Figlio si amano. E che cosa fa? Ci dona di essere corpo, quindi Chiesa, e ci dona la gioia di servire il corpo, perché in quanto membro, a ciascuno, a ogni membro è data una grazia particolare dello Spirito per il bene del corpo, per il bene comune. Allora, qual è la nostra parte adesso? Questa è la parte di Dio, la nostra parte è descritta in Giovanni 15. Rimanere, se rimarrete nel mio amore, rimanere in questo amore. Questa è la condizione, rimanere in questo amore. E rimanere in questo amore significa vivere costantemente di questo amore e donare questo amore. Allora inizia a cambiare un po' il nostro atteggiamento. Qual è la duplice azione dello Spirito? Lo Spirito Santo distribuisce la molteplicità dei doni e dei carismi, Prima Corinzi 12:18. Ora invece Dio ha disposto le membra in un modo distinto nel corpo, come Egli ha voluto. Dio dona all'interno del corpo in un modo distinto delle membra e dei doni e dei carismi. San Paolo parla del corpo dopo aver introdotto il tema sui carismi. Molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Molti sono i fratelli, ma una sola è la comunità. Molti sono i gruppi, ma una sola è la diocesi. Molte sono le diocesi, ma una sola è la. Allora, vedete come lo Spirito ci dona di entrare profondamente in questo mistero e partecipare di questo mistero. Lumen Gentium 7, Gesù, donandoci il suo Spirito nella Pentecoste, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli. Cioè, ditemi se non è commovente. Costituisce misticamente il suo corpo con i suoi fratelli. Allora, o noi entriamo realmente in questo mistero e godiamo, partecipiamo di questo mistero, oppure la nostra fraternità sarà frutto di sforzi umani. E voi sapete che cosa producono gli sforzi umani? Da noi si dice aria fritta, qui si potrebbe dire nebbia fritta, una cosa del genere, ma siamo lì, è vero o no? Allora capite che noi dobbiamo spostare l'attenzione, non dalle nostre forze, ma dal centro che è l'intimità con Gesù, l'intimità con il Padre e l'intimità con lo Spirito. allora cambia. Cambia perché noi saremo capaci di fare cose straordinarie. Addirittura Gesù ha detto più grandi di quelle che ha fatto lui. E perché possiamo fare cose più grandi? Perché le fa il suo corpo, che è lui stesso. Se innestati nel corpo possiamo fare cose più grandi, altrimenti possiamo fare poco. Siete d'accordo su questo, sì o no? Perché se siete d'accordo andiamo avanti. Siete accordati con questa, con queste cose che abbiamo detto? Lo Spirito sta lavorando nei vostri cuori, nella vostra testa, sì o no? Meno male, sennò povero a me. Meno male che c'è lo Spirito Santo. Allora, questo è il primo punto. Dio che viene ad abitare in mezzo a noi e ci chiede di continuare ad amarlo e ad amarci con lo stesso amore. Questo è il primo punto. Il tema di questa fraternità ci permette di soffermarci sul mistero della Chiesa, sul mistero grande che il Signore ci dona, sulla bellezza di essere corpo di Cristo. Ma lo Spirito ci aiuta ancora ad entrare profondamente nel mistero più grande. L'essenza della vita cristiana è il rapporto di comunione con Cristo, con il Padre e lo Spirito Santo. Se uno dovesse dire qual è il nocciolo della questione, è questo, questa intimità con la Trinità. Non possiamo quindi idealizzare la comunione, né possiamo relegarla a un alone di spiritualità disincarnata. Gesù si è fatto uomo, si è incarnato. Tutta la nostra vita deve essere incarnata nel corpo, deve essere incarnata nella Chiesa, deve essere incarnata nella storia, deve essere incarnata nella cultura, nella società, ovunque. È una continua incarnazione e deve essere incarnata in un modo vero, nella vita comunitaria. Noi dobbiamo umanizzare, non idealizzare la comunione. Non possiamo vivere la comunione in chiave moralistica, ma dobbiamo vivere in chiave reale. Tant'è vero che fa conto con le nostre fragilità e con le nostre povertà. E che succede? Alcuni anni dopo la morte e resurrezione di Gesù, 20, 30, 25, eccetera, Paolo è costretto a dire a tutti quanti: mi raccomando, non litigate, non mormorate. Non dite io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. Non ci sia disprezzo, sdegno, ira, maldicenza. Non vi divorate a vicenda. 20 anni dopo, 25, che significa questo? E meno male che sono successe così, le ha scritte e le leggiamo pure noi. E ci sono di grande utilità. Che significa? Che tutto questo mistero si incarna nella nostra umanità. Allora noi quotidianamente dobbiamo vivere questo combattimento spirituale con la nostra umanità che stride con questa verità e questa grazia. E se ci fermiamo, che succede? L'abitudine, la rassegnazione, oppure il torpore, oppure la paralisi, oppure le rivendicazioni. Allora capite come basta spostare l'asse che succede tutto quello che noi registriamo quotidianamente nella nostra vita. Chiediamo oggi la gioia allo Spirito di poter servire, di poter comprendere il mistero. Non importa se la nostra comunità è costituita da 100 persone, da 50, da 30, da 5. Qualche mese fa in Sardegna, durante la convocazione regionale, alla fine io ho lanciato una bomba, che i gruppi devono generare altri gruppi. È venuta una signora, ha detto: noi siamo 4, età media 84, perché uno ne ha 82, un altro 86, io ne ho, ha fatto la media, 84. E sapete la verità? Che in quel gruppo di 4 persone anziane è presente tutto il mistero della Chiesa, tutto. Non è che il valore del mistero è se ci sono i giovani, se sono, c'è tutto il mistero della Chiesa, perché dove sono uniti due o più, per fortuna il Vangelo non dice l'età. Allora capite quanto noi siamo ingannati dalla cultura del mondo. Lì c'è tutto il mistero della Chiesa e c'è tutta la potenza di Dio in quelle quattro persone. E quelle quattro sorelle anziane, età media 84 anni, possono fare che cosa? Poverini, possono dire il rosario, possono pregare, possono spostare le montagne. Guardate che inganno, c'è l'efficientismo, cioè noi dobbiamo guardare se ci sono delle qualità, ma se è vero la parola che ci è stata donata, che con la bocca dei bambini e dei lattanti, non degli anziani di 84 anni, che la parola parla di bambini e di lattanti. Capite allora, quando venni in mezzo a voi, non venni con discorsi persuasivi di sapienza, non con la sapienza umana, ma con potenza e azione dello Spirito. Allora capite come noi dobbiamo ribaltare se vogliamo vivere questo gareggiare, altrimenti la nostra umanità fa da barriera, è vero o no? Quindi abbiamo capito il mistero, abbiamo capito la nostra fragilità, la nostra povertà e la nostra umanità. Cerchiamo di capire adesso come il Signore ci chiede di andare avanti. E c'è un'altra parola che è la fiducia. Boh, io mi sono chiesto che significa per noi in questo contesto questa parola. Dio chiamando si è fidato degli apostoli e si è fidato fino alla fine. Allora, se vi capita tra le mani un testo di padre di Monsignor Comastri, se non sbaglio nel 2006-2007 tenne gli esercizi spirituali alla Curia Romana e la San Paolo ha pubblicato il tema è Dio e amore, e poi il Rinnovamento invece il tema, il titolo è Lassù qualcuno ti ama. Non so se è ancora in come, ce l'hai tu, bravo. A un certo punto Monsignor Comastri, parlando alla Curia Romana, disse: voi immaginate come Dio si fida di noi e noi non abbiamo fiducia di noi stessi. Poi lui è dolce quando parla di questi temi. Dice: voi immaginate nel cenacolo Gesù prese il pane dopo che tutto, uno ha intinto il pane, l'altro gli ha detto stai calmo perché tu mi rinnegherai, spezzò il pane, dice Monsignor Comastri, e dice fate questo in memoria di me. Qualcuno avrebbe dovuto dire Gesù fermati un attimo, e come la mettiamo? Mo hai detto che il primo Papa ti rinnegherà, uno che è stato 3 anni con te ti tradirà, e tu metti il tuo corpo, istituisci l'Eucaristia, metti il tuo corpo e il tuo sangue in mano a queste persone che non sono affidabili. Noi del Rinnovamento avremmo detto facciamo discernimento, pensiamoci un attimo. No, Dio si fida dell'uomo. E Monsignor Comastri diceva, aggiungeva, sai quante persone andranno a rubare le ostie, le messe nere? E ha fatto proprio un elenco di pericoli. No, Dio si fida. Se noi spostiamo questo alla nostra vita, ti guarda Gesù e dice vieni e seguimi. Prenditi cura dei miei fratelli. E noi dovremmo dire, Signore, ma tu lo sai con chi hai a che fare? Proprio io, sì, proprio tu. E perché? Perché? Perché così è piaciuto a Dio. Fermati, boh, ti ha chiamato il mistero grande del sacerdozio. Perché? Perché proprio io? A San Francesco, quando il suo confratello gli ha chiesto per 3 volte, ma perché? Perché proprio a te il Signore ha chiamato? La prima volta non ha risposto. La seconda, ma perché ha chiamato proprio a te? La terza volta dice, caro fratello, perché io non ho trovato uno più peccatore nel mondo. Uno peggio di me non l'ha trovato, perciò ha scelto me. Allora, capite come noi siamo chiamati ad accogliere questa fiducia di Dio, altrimenti iniziamo a creare dei livelli di compromesso per addolcire un po' la situazione. No, è proprio così. Dio si fida di te e ti chiede di prenderti cura dei tuoi fratelli con la stessa fiducia, con lo stesso amore e con le stesse dinamiche con cui Dio si approccia nella tua vita. Per questo, dopo come bello, abbiamo detto che c'è bisogno di essere misericordiosi come il Padre. Quindi il canto profetico questa mattina, prima della preghiera. La fraternità è possibile stare insieme come fratelli solo se abbiamo un cuore. Lo dite a bassa voce così non rischiamo, se lo diciamo con gioia dice misericordioso. Allora avete capito come nel mosaico, bellissimi i misteri della i misteri del rosario, qui fuori, nel porticato. Bellissimo, lì ogni tassello rivela una figura. Noi stiamo mettendo dei tasselli a questo tema che il Signore ci donerà di comprendere. Adesso quanto tempo abbiamo? Altri 5 minuti? Allora ci rigiochiamo quanti? 10, mamma mia, qui allora è veramente misericordioso Pietro. Allora facciamo adesso un altro passaggio che è quello di comprendere il contesto del nostro tema. Se voi prendete il capitolo 12 della lettera ai Romani, ci rendiamo conto che cosa lo Spirito questa mattina sta dicendo alla nostra vita, al nostro pastorale, alla nostra comunità. E anche qui, siccome è molto semplice, Papa Francesco ci diceva che è una lettura sapienziale della parola di Dio ed esperienziale, questo può essere un metodo anche all'interno dei pastorali, all'interno dei gruppi. Voi immaginate, se io a me piacerebbe estrapolare questo capitolo 12 e chiamarlo la lettera di San Paolo Apostolo ai pastorali di servizio del rinnovamento. Perché se voi leggete questi 21 versetti, vi rendete conto che parla proprio a noi. Dobbiamo andare veloce, veloce, perché dopo ho bisogno di altri 5 minuti per tutto il resto. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ritorna il tema della misericordia, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Già su questo versetto 1 potremmo tenere una catechesi, è vero o no? Allora avete il primo tema per un cammino di formazione all'interno delle vostre comunità. Secondo versetto. Non conformatevi a questo mondo. Qui non abbiamo un tema, abbiamo una settimana. Sarà forse che la cultura del mondo è entrata nei nostri giudizi, nei nostri discernimenti, mettete tra virgolette discernimento, nelle nostre valutazioni, nei nostri criteri di scelta. Padre Matteo già alcuni anni fa, 30 anni fa, dice lo spirito del mondo è entrato nelle nostre comunità. In 30 anni avrà fatto pure tanti danni, sicuramente. Ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere. Ah, quindi per discernere noi dobbiamo rinunciare ai criteri del mondo e aprirci alla grazia, al modo di pensare, al pensiero di Cristo, dice San Paolo, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Sono due versetti, Vado veloce, veloce, e non è facile. Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura della fede che Dio gli ha donato. È vero che noi abbiamo una forbice grande, o ci buttiamo giù, o ci sentiamo supereroi. Qual è la giusta misura? Versetto 4, poiché in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi. Pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Ritorna il discorso. Membri dello stesso corpo. Noi quando parliamo del corpo e dei carismi, prevalentemente andiamo dei carismi su Prima Corinzi 12 ed Efesini 4. Ma Romani 12 è bellissimo. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che è detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi insegna si dedichi all'insegnamento. Chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede, presiede con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Questa dovrebbe essere la vita ordinaria dei nostri gruppi. Chi esercita la profezia, l'insegnamento, chi presiede, perché ciascuno deve vivere, dice prima Pietro 4:10, deve vivere secondo la grazia ricevuta, deve vivere una vita attiva. E la cosa forte che il Concilio ci dice al numero 1 dell'Apostolicam Acquositatem, che è così grande l'armonia nel corpo che se un membro non dovesse vivere in armonia e a servizio del corpo potrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso. Io quando l'ho letta la prima volta ho sentito un terremoto sotto i piedi, oddio, mi sembrava forte, inutile per la Chiesa e per se stesso. Quindi la tua realizzazione qual è? È vivere innestato nel corpo, è vivere, servire il corpo secondo la grazia ricevuta. E se questo la rapportiamo ai pastorali, l'ultima volta che sono stato qui ho lasciato una domanda senza risposta. E come si fa a individuare il carisma dei fratelli? E come si fa come pastorale a incoraggiarli, accompagnarli, a guidarli? Perché loro vivano secondo la grazia ricevuta e la mettono a servizio dei fratelli. Due strade abbiamo: o ci arrendiamo, non lo sappiamo fare, dici, ma non vuole fare niente nessuno, sempre gli stessi, ma ormai si sono fermati, e ha voglia, lo diciamo, lo ripetiamo, ma niente. Questa è una strada, quella che ormai è diventata autostrada, è vero o no? Ce n'è un'altra, che è l'azione pastorale. E sapete come possiamo metterla in campo? Prendendoci cura del singolo fratello, della singola sorella. Io vi faccio un esempio, così ci avviamo verso la conclusione della lettura, ma poi dopo sempre i 5 minuti ho bisogno di... Un gruppo di 20 effusionati. Cioè, quanti gruppi hanno 20 effusionati? Alzate la mano, sono pochi, non vi preoccupate. 1, 2, 3, beh, oh, calma. Ritiro quello che ho detto prima, abbassate la mano. Quanti gruppi ne hanno 10 effusionati? Ok? Effusionati, non partecipanti. Ok. Quanti ne hanno 30? Beh, 1, 2, 3, calmo, calmo, qui. Allora, vedi come sorridono quelli che ne hanno 30, hanno alzato subito la mano. Bravi. Ma boh, chi più ne ha più deve rispondere a questo punto. Voi immaginate che un pastorale a 3 o a 5 dica: come possiamo noi mettere in movimento tutta la grazia che lo Spirito ci dona in questi 30 fratelli? Come possiamo fare? Allora ci mettiamo a tavolino e facciamo 2 musica e canto, 3 animazione, gli altri fanno accoglienza. No, troppo facile, troppo politico pure. Noi dobbiamo dirci come pastorali: sapete che facciamo? Li convochiamo uno per volta, viene, lo accogliamo, lo ascoltiamo, preghiamo per lui, e se lo conosciamo possiamo anche dargli dei consigli. Vedi che fra 2 mesi inizieremo il cammino di effusione. Noi crediamo che il Signore ti ha donato un carisma di insegnamento, e quindi mettiti al servizio. Possiamo coinvolgere? No, ma io non ce la faccio, mi sento di morire. Eh sì, ti senti di morire, non ti preoccupare, dopo la morte c'è la resurrezione, stai tranquillo. Noi dobbiamo scommettere sui fratelli. Ve l'ho raccontato, così alleggeriamo un po', ve l'ho raccontato la prima volta che mi hanno chiesto di fare un insegnamento? No. No, vi racconto questo e poi, solo per farvi capire il criterio. Allora, perché bisogna incontrare i fratelli? Bisogna individuare il carisma, accompagnarli e soprattutto sostenerli nell'esercizio. Perché se padre Tardif diceva che il suo carisma di conoscenza era ancora a livello embrionale, significa che i carismi arrivano in un modo e quindi hanno bisogno di crescere, di svilupparsi. E come la vita dei bambini hanno bisogno anche di sbagliare. Noi però non possiamo sbagliare, come se fossimo i perfezionisti che non si possono permettere il lusso di sbagliare. Ma aiutiamoli, fratelli, a sbagliare. Anzi, ancora di più, diamogli tutta la libertà e poi li sosteniamo, li incoraggiamo, gli diamo una pacca sulla spalla e gli diciamo vai avanti che sbagliando si impara. Allora quest'opera pastorale noi dobbiamo recuperare, perché se incontriamo tutti i fratelli, uno per uno, ci vogliono, chi ha 30, ci vogliono 30 settimane se ne incontriamo uno alla settimana. È finito l'anno, perché sono 52, togli Natale, Pasqua, convocazione regionale, nazionale, è finito. Allora come possiamo dire noi ci incontriamo quando c'è bisogno? Se vogliamo fare una cura pastorale del singolo fratello, noi dobbiamo incontrarci tutte le settimane. E vi prego, dobbiamo ritornare alla preghiera negli organismi pastorali, non nell'organizzazione, alla preghiera, all'ascolto e al discernimento. E se noi incontriamo ogni singolo fratello, dopo che abbiamo incontrato i 10 e fusionati, passo al gruppo da 10, iniziamo a incoraggiare quel fratello nell'animazione. E se sono 4 animatori, il quinto sarà lui, e inizia a fare esperienze. La prima volta che mi ha chiamato Padre Innocenzo a Porigoro, io ero in fondo alla chiesa, mi ha detto vieni qua. Io mi sono girato, chiamo a qualcun altro, poi ho detto no, sta chiamando me. Io ero così, mi sono abbassato così con lo sguardo e dicevo oddio, sono andato dopo qualche minuto, ho detto forse ha bisogno di qualcosa, gli devo andare a prendere una Bibbia, una cosa, gli serve qualcosa, sono andato, dice devi animare con noi. Io da persona educata mi sono girato e me ne sono andato a sedere, non ho risposto proprio, avevo paura, ero terrorizzato dal fatto che mi avesse chiesto di animare con lui. Dopodiché mi siedo lì e dico come un bacchettone, dico se il Signore mi sta chiamando io mi sto rifiutando, mi tremava tutto, mi batteva il cuore, apro la Bibbia e mi esce, se non sbaglio, Ezechiele 3:7 o 7:3, una cosa del genere, poi ve lo cerco e ve lo do, o Zaccaria, non Ezechiele, e dice, e io dicevo dentro di me, Signore, ma io non ho la faccia tosta di andare lì e prendere il microfono e pregare. Mi esce questa parola, io, questo era nella vecchia versione, adesso cambia un po', io ti darò una faccia tosta come la loro. Io non pensavo ci fosse scritto questo nella Bibbia. Mi sono alzato, sono andato da Padre Innocenzo e gli ho detto, Padre Innocenzo, mi è uscita una parola, non la voglio sentire, vieni ad animare con noi. Sapete cosa ho fatto la prima volta che ho animato la preghiera? La presenza, scena muta. La seconda volta ho detto, ti lodiamo Signore, e poi dopo piano piano. Avete capito come si accompagnano i carismi? Senza filosofie e ragionamenti, facendoci compagno di viaggio del fratello e scommettendo sul fratello. Vado avanti e poi vi racconto la mia prima volta. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Qui è incastonato il nostro tema, versetto 9. Prima e versetto 10 il nostro tema. Non siate pigri nel fare il bene. Se noi nei nostri gruppi dovessimo fare un insegnamento sul versetto 11, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, andrebbe a rimuovere tutte quelle situazioni che abbiamo detto prima, sì o no? Vedete che questa è la lettera di San Paolo Apostolo ai pastorali di servizio del rinnovamento? Ci sono tutti i temi che ci interessano. Servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità o nell'accoglienza. Qui potremmo parlare del tema dell'accoglienza. Quanti di noi sono stati attratti dal fatto che sono stati accolti da fratelli e sorelle alla porta? Alzate la mano, quanti sono? Siate premurosi nell'accoglienza, potrebbe significare donate la stessa accoglienza che avete ricevuto, con la stessa gioia, con lo stesso fervore. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza, non rendete a nessuno male per male. Ma qui su ogni frase: cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciatevi vincere dal male, ma vincete il male con il bene. È bello questo capitolo 12. Allora, mi promettete che in pastorale lo riprendete tutto? Io per questo ve l'ho letto. L'ho letto velocemente, non per sciuparlo, ma per farvi venire il desiderio di riprenderlo nei pastorali e di fissare 10 punti, perché diventi motivo di cammino di formazione come secondo incontro settimanale. E chi lo può fare? Lo potete fare voi, a turni, i membri di pastorale. Guardate quanto è bella questa dimensione. Allora così, incontrando i fratelli uno alla volta, li conoscerete, li ascolterete, li aiuterete a superare le difficoltà, iniziate a scommettere su di loro e dopo vedrete la rifioritura della comunità. E sapete qual è la cosa bella? Perché se uno vive secondo la propria vocazione e realizza la propria vocazione, è felice. E quindi voi avrete una comunità felice che non è più capace di resistere e di stare dentro, ma sente il bisogno di andare. Allora la parola di Ageo prende forma: coraggio e andate, portate legna. Non si può stare tranquilli nelle vostre case, dice il profeta Ageo, non si può stare tranquilli nei vostri gruppi mentre la mia casa è in rovina. Allora prende forma. In che modo si può scommettere nella vita dei fratelli? Mettendoci la faccia, scommettendo con intelligenza, esercitando un discernimento, individuando dei carismi e stando al passo con i fratelli. Nel 93, il mio gruppo, eravamo in un paesino piccolo, eravamo in tre al gruppo, poi a un certo punto abbiamo sentito il bisogno di andare a fondare altri gruppi. Io dicevo, io avevo 17 anni, 18 anni, all'inizio quando ho fatto l'esperienza, il coordinatore ne aveva 28 e la fidanzata ne aveva 26, eravamo tre ragazzi, io ero il più piccolo. E a un certo punto abbiamo detto, dopo un anno che facevano la preghiera, solo noi tre, quando mancava uno erano in due, quando mancavano loro due, io da solo davanti al Santissimo, ma la fedeltà alla preghiera, mai abbiamo disertato, sempre lì. A un certo punto, un giorno durante la preghiera, il coordinatore dice: io sento che il Signore ci chiede di fare il secondo incontro settimanale come pastorale. E io dicevo: noi tre siamo, facevo il pastorale. Però siccome lui per me era la persona più saggia, più sapiente, mi fido. Un anno di pastorale e un anno di preghiera ancora, perché eravamo al terzo anno della nascita del gruppo, sempre tre siamo rimasti. A un certo punto, durante un incontro di pastorale, mentre condividevamo, lui dice: io sento che il Signore ci chiede di andare a fondare altri gruppi. E io dentro di me dicevo: ma noi non facciamo presa a casa nostra, qui siamo tre da tre anni, andiamo a fondare altri gruppi. Dice: ma con quale faccia? Io ero disorientato. A un certo punto, dopo una quindicina di giorni, ci chiama Don Pierino, il parroco di un paese vicino al mio che si chiama Francavilla, ormai c'è un Francavilla in tutte le regioni, e dico, lui mi dice: questa è la risposta alla profezia dell'altro giorno. E io, l'aveva detto lui, per me andava bene, cioè, la profezia, andiamo, e lì nasce un gruppo di 50 persone, tutti giovani, e noi siamo rimasti. Poi dopo due o tre mesi, la richiesta di un altro parroco: andiamo a quest'altro paese, nasce un gruppo di una quindicina di persone, tutti giovani, e noi siamo rimasti. Andiamo a un altro paese, Cioè, eravamo come una band in tournée, tutte le sere con la chitarra in macchina andavamo ad animare la preghiera. A un certo punto, dopo un paio d'anni, sti gruppi erano cresciuti, cioè, erano delle belle realtà, però venivano comunque al gruppo madre, che eravamo noi. E la nostra preghiera, molte volte c'erano 15, 20, 25, 30 persone che venivano dagli altri gruppi. Una sera, l'8 giugno, era il compleanno di mio fratello, una sorella, Enza, che quelli del volontariato conoscono, Enza dice, ma c'è il nuovo rettore del santuario, che è un mio amico, Don Vincenzo, adesso è il nostro vescovo, e dice, che bello sarebbe fare una settimana sul Pollino, lì ci sono le camere, come ha detto sta cosa, eravamo tutti ragazzi, che bello, che bello, che bello, che bello, la dobbiamo fare. C'era Don Franco lì, perché c'era il compleanno di mio fratello. Dice Don Franco, ma che dice? Ma organizziamo, che cosa, vengo anch'io, dice Don Franco. Il coordinatore dice, allora domani sera veniamo in canonica, preghiamo un po' e vediamo un po' il Signore che cosa ci dice. Per me l'aveva detto il coordinatore, andava bene, andiamo in canonica. Voi immaginate Don Franco, amico nostro, ma una bella persona, però non aveva mai partecipato. Noi con gli occhi chiusi a pregare, questo ogni tanto apriva gli occhi, vedete, cioè abbiamo finito un'ora di preghiera. A un certo punto il Signore ci dona una parola, diventa il tema e facciamo il programma. Voi non potete immaginare la gioia che avevo nel cuore, stare una settimana con i fratelli lì, bellissimo. A un certo punto il primo insegnamento chi lo fa? Don Franco, beh, il prete, il parroco, bello, dice, è giusto. Il secondo chi lo fa? Il coordinatore del gruppo. E figurati, per me lui era il massimo. Il terzo, Maria, che era molto, il quarto mi guarda e dice, il quarto lo fai tu. E io dico davanti a me, vedi che belle persone, pur sapendo che io non sono capace, mi hanno considerato. E dico, rifiuto l'offerta e vado avanti. Cioè io non ero capace di... Cioè io avevo con te, io non ero capace di fare... E quindi... Ho detto, no, non si sente, è perché ho rifiutato l'offerta. Per questa... Allora capite, a un certo punto io ho detto, grazie per avermi consentito, ma io non sono capace, quindi il coordinatore mi guarda e mi dice, no, lo devi fare l'insegnamento, perché anche noi è la prima volta, e io dico... Ma voi, sì, io non lo posso fare. Cioè, e mi rivolgo a Don Franco. Don Franco dice, no, lo devi fare l'insegnamento. E io, in quel momento, mi sono sentito di morire. Ho cercato di mettere sul tavolo tutte le motivazioni. A un certo punto ho giocato la carta della diplomazia e ho detto, o dico sì, domani vado a casa del coordinatore e gli spiego che sta prendendo un gran... Io non lo posso fare l'insegnamento. Abbiamo chiuso i lavori. Il giorno dopo vado a casa e dice, ah, ciao, come stai? Io dico, venevole. Lui già aveva capito. Dice, ma prepariamo un caffè? Sì, il caffè, la mamma ha fatto il caffè. Mentre prendevamo il caffè dice, allora, a proposito di ieri sera, lui mi dice così, se sei venuto per riprendere il discorso di ieri sera te ne puoi andare. Si è sentito dietro. Te ne puoi andare. Io dico, ma ascolta, no. Tu l'insegnamento lo devi fare. Voi immaginate che cosa è successo nel mio cuore, ma una ribellione, anche pensieri, dice, ma sto mascalzone, ma è possibile che non capisce? Io me ne sono andato, mentre facevo la strada a piedi da casa sua a casa mia, io ho pensato 10.000 cose, ma era così bello fare la settimana, che lui diceva, se non fai l'insegnamento non facciamo la settimana, una responsabilità addosso. A un certo punto io inizio a scrivere, voi immaginate, non strappo foglie, un casino. Vado in chiesa e dico, Signore, ma perché mi hai messo in questa... Ma aiutalo a capire, cioè illuminalo, ma è possibile che non capisce che è vero, che io non riesco a farlo l'insegnamento? A un certo punto, un'illuminazione. E ho capito perché avevo paura di fare l'insegnamento. Io avevo paura di parlare davanti a Don Franco. Perché Don Franco per me conosceva tutta la Bibbia a memoria, tutta la dottrina, se io avessi detto qualcosa di sbagliato, lui mi avrebbe giudicato. E io davanti a Don Franco non volevo parlare. Questa era la verità. Io sono stato 2 ore in chiesa. A un certo punto ho fatto un patto con il Signore. Signore, io l'insegnamento lo faccio, però tu o un battesimo veloce, o un funerale di una persona di 300 anni, ma Don Franco se ne deve andare. E io ho ricevuto il dono della fede carismatica, la certezza che Don Franco se ne sarebbe andato. A un certo punto ero così sicuro, mi è ritornato il sorriso. 10 giorni terribili. Già tu mi è tornato il sorriso, ho preparato qualcosa, ho scritto, ho studiato, ma ero proprio tranquillo. Andiamo lì al Pollino, bello, è iniziata la settimana, Don Franco ha fatto un insegnamento bellissimo, ma bello, la preghiera, stare insieme, dei momenti carismatici, bellissimo. Il secondo giorno, e io la mattina, tutte le mattine mi alzavo, facevo colazione, andavo in chiesa e, davanti alla statua della Madonna e facevo la mia professione di fede. Io, Signore, ti ringrazio perché tu, l'ultimo giorno, quando Don Franco, ero sicuro, 100%. Secondo giorno, l'insegnamento, il coordinatore, quel mascalzone, bravissimo. Terzo giorno, Maria, una mistagogia, un momento di preghiera, bellissimo. Quarto giorno, tocca a Ciccio. Bene, io vado, la mattina vado a fare colazione. La prima persona che incontro, chi è? Don Franco. Siete preparati? Lo incontro, Don Franco, lui dice, Rosa, tutto a posto, benissimo. Dice, sei pronto? Prontissimo. E dentro di me, dicevo, tanto tu, fra poco. Sicuro, sono andato in chiesa, la mia professione di fede, la mia, tranquillo. Ritorno lì dove era la sala, dove si faceva colazione, e c'era ancora Don Franco. Mentre mi avvicino per così dire, beh, dobbiamo andare, perché alle spalle sento una voce, dice, Don Franco, come stai? C'erano 2 sacerdoti. E io dico, che bello, se sono venuto a prendere, ma che cosa? Il Signore è fedele. Ma guarda, ero commosso. E mi dice, ah, Don Giuseppe, che fai qua? Dice, no, qui, dice, no, ci siamo con gli scout, dicono i 2 sacerdoti, qui. Però loro sono andati a fare l'escursione e noi, no, noi siamo stati tante volte, c'è l'altro sacerdote che è andato. E dice, e voi, no, qui c'è un gruppo del rinnovamento, cioè, e dice, ma oggi che fa? Oggi c'è il Rosario che parla. E io dicevo, mo, e Don Franco dice, ma perché non vi fermate? Perché non vi fermate? E secondo voi come hanno risposto i 2? Volentieri. Volentieri. E io dico, adesso stanno alla preghiera e poi se lo portano, perché possono stare all'insegnamento. Cioè, finita la preghiera, Don Franco prende la parola e dice, insieme al coordinatore, affianco a lui, 2 mascalzoni per me in quel momento, dico, adesso dobbiamo pregare per Rosario. Io non vi so descrivere quel momento, mi metto in ginocchio così, e dico qualcosa nel cuore che non ricordo, ma più o meno, potevo, Signore, non me lo dovevi fare questo scherzo. Metto in ginocchio e io volevo morire, cioè io avevo paura, ero proprio terrorizzato. A un certo punto loro pregano per me, mi danno delle parole, non mi ricordo niente. Ma mentre, a un certo punto avevo finito di pregare, dicevo, alzo lo sguardo, mentre mi alzo incrocio lo sguardo di Don Franco e di Giuseppe, il coordinatore, uno sguardo paterno, non ve lo so descrivere. In quel momento il Signore ha guarito il mio cuore, ho iniziato a parlare, non ho mai più avuto paura di parlare in pubblico, di parlare davanti ai preti, di parlare davanti ai vescovi, eccetera, eccetera. Mai più. Ma voi immaginate se quel fratello e quella sorella si fossero fermati con un atteggiamento di politicamente corretto, nelle motivazioni oggettive che io gli stavo offrendo, probabilmente io sarei rimasto fermo in quella paura e non sarei mai più uscito fuori. Allora capite che significa scommettere, metterci la faccia, fare anche un braccio di ferro con i fratelli, lottare con i fratelli. Perché? Perché se c'è un carisma verrà fuori e si vedrà e prenderà forma. Se non c'è, abbiamo scommesso su un fratello. Cioè, questo è il paradosso. Anche sbagliando, noi impareremo e cresceremo nella dinamica di accompagnamento, di individuare, di creare, di individuare con un discernimento nella vita del fratello. Quante volte è capitato che nella profezia, io mi sono sentito all'inizio dare una pacca sulla spalla, non ti preoccupare, dilla stavolta. Cioè, se non è giusto, poi vediamo. Allora, questa è la dinamica di accompagnamento pastorale. Noi dobbiamo prenderci cura delle singole persone, dei singoli fratelli, delle singole sorelle e renderci compagni di viaggio. Tutte le altre cose che avrei voluto dire ve le dirò la prossima volta. Ma una cosa dobbiamo adesso fare è riprendere tutto quello che il Signore ci ha detto questa mattina. Il Signore qui, oggi, desidera nuovamente chiamarti e desidera che tu lasci le reti. Le reti potrebbero essere la tua convinzione, le tue paure, i fallimenti, i tradimenti, chiamateli come volete. Ognuno dà un nome a questa rete che deve lasciare. E poi il Signore ci ha detto che vuole guarire le nostre ferite, anche le ferite del ministero, anche lo scoraggiamento, il timore di ripartire, l'incapacità di perdonare il fratello, la sorella. Probabilmente nel cuore di qualcuno c'è. Dio parla al cuore di ognuno di noi, non parla in un modo generico. Allora il tuo cuore parlerà in un modo, il cuore del fratello che è accanto parlerà in un altro. Ma se noi non permettiamo al Signore di guardarci e di chiamarci di nuovo e non lasciamo le reti e non gli permettiamo di guarire il nostro cuore, come ci ha detto all'inizio della preghiera, durante la preghiera, noi non possiamo andare. Che cosa porteremmo? Le nostre delusioni, le nostre stanchezze, le nostre paure, la rassegnazione. Guardate, una volta io ho sentito la testimonianza di un parroco che diceva: prima di ricevere la preghiera di effusione, io ero entrato in una situazione di torpore, anche di abitudine, di routine. Facevo quello che dovevo fare, ma non c'era la gioia di fare quello, perché non comprendevo fino in fondo che era quella la mia gioia grande, riscoprire la bellezza della fede, del ministero, del servizio ai fratelli. Dopo è cambiato tutto nella mia vita. E noi questa mattina dobbiamo chiedere al Signore di venire e di rimuovere tutti gli impedimenti, tutte le paure, tutte le catene, tutte quelle situazioni che non ci permettono di vivere con gioia il ministero che ci è stato affidato. Siete d'accordo su questo, sì o no? Voi sempre sì dite, ma quanto siete bravi. Allora, se siete d'accordo, mettiamoci in piedi. E così, con grande libertà, possiamo chiedere un canto, che può essere un canto fuoco d'amore. Fuoco d'amore. E chiediamo allo Spirito, al fuoco, di venire a cicatrizzare le ferite, di venire a liberare, di venire a rafforzare, di venire a rialzare tutte quelle operazioni che lo Spirito fa nella nostra vita. Siete stanchi o possiamo farle questi 5 minuti? Allora, nella libertà, mettiamoci davanti al Signore e gli diciamo: Signore, ancora una volta tu vieni nella mia vita e fissi il tuo sguardo su di me. Sentiamoci guardati da Gesù. È Gesù che viene, è la profezia di questa mattina, della preghiera. E se la parola profetica viene proclamata, ha il potere di realizzare quello che dice. È Gesù che ti guarda e che ti dice: vieni, vieni, perché desidero fare di te un pescatore di uomini, fare di te un pastore che si prende cura del gregge, fare di te un uomo nuovo. Allora essi, lasciate le reti. Spirito Santo, donami di comprendere quali sono le reti che io devo lasciare. Le reti possono essere la mia convinzione, le mie sicurezze, le mie prese di posizioni, le mie ragioni, che però dividono, che però creano confusione, tensione, disagio, anche nel pastorale, nel gruppo. Signore, le reti sono le cose buone, sono gli attrezzi per la pesca. Quindi io questa mattina desidero donarti tutto, anche i miei carismi, anche le mie qualità, ma voglio donarti anche le mie fragilità, il mio peccato, le mie paure, tutto ciò che mi fa soffrire, la mia incapacità di perdonare, ogni rancore. Spirito Santo, vieni in un modo nuovo, vieni a guarire, vieni a liberare, vieni a prenderti cura di me, perché la tua parola ci diceva che tu vieni a guarire le ferite. Allora Spirito Santo, io mi arrendo al tuo amore, mi arrendo alla tua grazia. Spirito Santo, ti chiediamo di venire. E di risvegliare ogni carisma nella nostra vita, nel nostro cuore, nel nostro pastorale. Vieni a rafforzare, vieni a donare carismi nuovi. Adesso possiamo concludere questo momento di preghiera con qualche secondo di silenzio, mentre prendiamo per mano i fratelli, prendiamoci tutti per mano, perché se all'inizio abbiamo detto che la fraternità presuppone la consapevolezza di avere un padre, di essere figli allo stesso padre, perciò fratelli tra di noi, prendiamoci per mano. Dobbiamo dire al Signore: Signore, donami di riscoprire, di riappropriarmi di questa paternità.